Salve, questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione con slancio ONLUS grazie alla gentile collaborazione di Alessandra Pecora, Valentina Cattero, Niccolò Giordano, Silvia Pozzi e Silverio Conte. Buonasera, mi chiamo Ted Burns, sono un medico neuromuscolare all'Università della Virginia e oggi sto intervistando il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è uno specialista SLA all'Università Duke negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è il capo del gruppo ALS Untangled. Voglio condividere che questa puntata audio, podcast, viene sostenuta dal consorzio CREATE. L'obiettivo principale di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi correlati. Oggi parleremo della pubblicazione ALS Untangled su Lunacin, in italiano Lunasina. Questa è la pubblicazione numero 26 di questo gruppo altamente qualificato di medici e scienziati dedicati alla SLA. Dottor Bedlack, iniziamo l'intervista con una spiegazione dell'origine della parola Lunasin e potrebbe anche dirci qualcosa su questo peptide?
Certo, dottor Burns. Lunasin, in italiano lunasina, deriva da una parola filippina, lunas, che significa cura. È un peptide di 43 amminoacidi che è stato originariamente isolato dalla soia e si trova anche nella segale, nell'orzo e nel grano. Si ritiene che abbia una serie di potenziali benefici per la salute, tra cui quello di essere un antiossidante, un antipertensivo, un antinfiammatorio, un antitumorale, un prodotto che può abbassare il colesterolo e che può aiutare a combattere l'obesità. Il mio interesse per questo peptide è iniziato quando mi è stato inviato un video online di un uomo affetto da SLA di nome Mike McDuff, che, secondo quanto riferito, ha presentato dei miglioramenti importanti nel parlare, nella deglutizione, nella forza di braccia e gambe mentre prendeva il Lunasin. L'abbiamo trovato. È stato così gentile da inviarci la sua cartella clinica. Siamo stati in grado di confermare che molto probabilmente aveva una forma di SLA chiamata atrofia muscolare progressiva, ma anche che ha davvero sperimentato significativi miglioramenti oggettivi misurati da vari medici del suo team SLA. Nella mia esperienza, questi miglioramenti si verificano spontaneamente di rado nelle persone con la SLA.
Wow, allora perché il Lunasin potrebbe aiutare alcuni pazienti con SLA?
Sembra che abbia tre meccanismi d'azione che potrebbero essere utili. Primo, può ridurre i radicali liberi. Sappiamo dai precedenti podcast dell'importanza dei radicali liberi e dello stress ossidativo nella biologia della SLA. In secondo luogo, può inibire il rilascio di sostanze chimiche infiammatorie chiamate citochine. Sappiamo che c'è della neuroinfiammazione nel cervello delle persone con SLA e che potrebbe essere un bersaglio interessante. E infine, il Lunasin può alterare l'acetilazione degli istoni. Gli istoni sono proteine che regolano quali geni sono attivati in un dato momento. Gli istoni stessi sono regolati da un meccanismo chiamato acetilazione. Quindi, in definitiva, se si altera l'acetilazione degli istoni, si altera l'espressione dei geni. Sappiamo che le persone con SLA hanno meccanismi alterati di acetilazione degli istoni e di espressione genica.
Ok, dottor Bedlack, potrebbe spiegare nello specifico cosa sono i macrofagi e perché potrebbero essere interessanti per la SLA e nel podcast di oggi?
Sì, allora i macrofagi sono cellule del sistema immunitario che normalmente ci aiutano a combattere le infezioni. Lo fanno rilasciando sostanze chimiche che possono essere a loro volta tossiche o che possono attivare altre parti del sistema nervoso. Lo fanno anche fagocitando sostanze nocive intorno a loro, un po' come dei piccoli Pac-Man. Sfortunatamente nella SLA queste cellule sembrano attivarsi senza che sia presente una chiara infezione e causano danni a parti del cervello e del midollo spinale. Ci sono stati alcuni studi preclinici che suggeriscono che il Lunasin potrebbe essere in grado di alterare la secrezione di alcune di queste sostanze chimiche tossiche che sono rilasciate dai macrofagi.
Oh, ok. Lei ha citato qualcosa riguardo alla produzione di radicali liberi, all'eccesso di radicali liberi di cui abbiamo parlato un po'. Ma c'è un modo relativamente semplice e affidabile per determinare se un paziente con SLA, un singolo paziente, ha un eccesso di produzione di radicali liberi o presenta dei meccanismi anomali di produzione di citochine, che è un'altra cosa che lei ha menzionato?
Allora, in questo momento, dottor Burns, non c'è un modo davvero semplice per farlo. Non c'è un test che usiamo nelle cliniche o che i pazienti e le famiglie possano usare a casa, ma credo che questo cambierà. Ci c'è molto lavoro attualmente nello sviluppare delle cose chiamate biomarcatori che ci aiuteranno in questo. Ci sono persone che lavorano su esami del sangue, esami delle urine, esami del liquido spinale per valutare i livelli di stress ossidativo e di neuroinfiammazione. Il mio collega, dottor Nazem Atassi del Massachusetts General Hospital, sta addirittura sviluppando un tipo speciale di scansione PET che può rilevare l'attivazione del sistema immunitario e in particolare l'attivazione di un tipo specifico di cellule del sistema nervoso centrale.
Wow, ok, è fantastico, sembra fantastico. Quindi il Lunasin potrebbe funzionare. Se funzionasse, potrebbe agire tramite una serie di meccanismi diversi. Parliamo ora dell'esistenza di dati preclinici per il Lunasil nel modello animale di SLA.
Sì, sfortunatamente è una cosa che non abbiamo trovato. Non esiste nessuno studio sul Lunasil né uno studio preclinico in modelli di SLA.
Ok, cosa riportano i pazienti trattati con Lunasil?
Allora, oltre a Mike McDuff, di cui ho descritto il caso in precedenza, al momento in cui abbiamo scritto questo articolo abbiamo avuto notizie di almeno altre 18 persone con SLA in tutto il mondo che riportavano dei benefici. Sfortunatamente non siamo stati in grado di ottenere dei dati per verificare anche le diagnosi o i miglioramenti di qualcuna di queste persone, ma solo di Mike McDuff.
Ok, questo è deludente. Ora, potrebbe parlare della sua sperimentazione virtuale su Lunasin?
Può scommetterci. Ho pensato, dopo aver finito questo articolo, che c'erano abbastanza informazioni per giustificare un piccolo studio pilota. Così, nel 2017 l'ho messo insieme e l'ho realizzato. Gli obiettivi erano di determinare se il Lunasin potesse alterare l'acetilazione degli stoni e migliorare la progressione della patologia nelle persone con SLA. Ho anche deciso di fare questa sperimentazione in un modo un po' diverso. Sono sicuro che lei ha sentito le stesse cose che ho sentito io nel corso degli anni lavorando nelle nostre cliniche. Molti pazienti sono frustrati dal modo in cui vengono gestiti la maggior parte degli studi. Molti dei nostri trial sono molto restrittivi, quindi la maggior parte dei miei pazienti non può nemmeno accedervi. Molti di questi studi hanno bisogno di molte visite di persona, il che è difficile per i pazienti. Molti di questi studi usano un placebo, per cui, come sapete, i pazienti affetti da SLA non ne sono entusiasti. Molti di questi studi richiedono molto tempo per ottenere risposte. Quindi lo studio che ho progettato ha cercato di tenere conto di tutto questo e di fare qualcosa di diverso. Abbiamo fatto un singolo studio focalizzato della durata di un anno, che presentava ampi criteri di inclusione. Quasi tutti i pazienti della mia clinica potevano partecipare. Invece dei controlli placebo abbiamo usato controlli storici. Per tutti quelli che sono entrati nello studio abbiamo esaminato lo stato della loro progressione prima dello studio e abbiamo trovato 3 persone sul sito web Patients Like Me che avevano una progressione simile e li abbiamo utilizzati come controlli virtuali. Quindi ogni persona che si è iscritta a questo studio aveva 3 controlli virtuali. La maggior parte dei dati che abbiamo raccolto in questo studio erano virtuali, il che significa che ci sono state solo 3 visite alla clinica durante l'intero anno. Tutte le altre visite sono state effettuate online. Così abbiamo chiesto ai pazienti di andare sul sito web di Patients Like Me e di inserire i loro dati. Uno dei vantaggi di farlo è che si hanno risultati in tempo reale per persone da tutto il mondo che ce lo chiedono. Invece di aspettare un paio d'anni per scoprire cosa è successo in questo studio, chiunque nel mondo può andare su Patients Like Me in qualsiasi momento, entrare nello studio Duke Lunasin e trovare tutti i pazienti di questo studio e cosa mostravano i loro dati. Abbiamo chiesto alle persone di valutare diversi parametri, la scala di valutazione funzionale della SLA, il peso, l'efficacia percepita. Abbiamo chiesto loro di misurare queste cose su se stessi ogni mese e di registrarlo sul sito web. Abbiamo fatto venire i pazienti per gli esami del sangue 2 volte nel corso dell'anno, e questo per esaminare il biomarcatore dell'acetilazione dell'istone. Infine, abbiamo fatto un'altra cosa che è molto diversa dalla maggior parte delle nostre sperimentazioni, ovvero, una volta approvato il nostro protocollo, lo abbiamo pubblicato sul sito web www.alsreversals.com. La ragione per cui lo abbiamo fatto è che sapevamo che c'erano pazienti in tutto il mondo che volevano provare cose e che volevano sperimentare in autonomia. Abbiamo pensato che mettendo in giro questo protocollo avremmo dato loro qualcosa di ragionevole e detto loro in particolare come lo stavamo studiando, da quale azienda stavamo ottenendo il prodotto, quale dose stavamo usando e persino quali misure stavamo seguendo. In questo modo, se vogliono fare della sperimentazione in autonomia, possono provare loro stessi questo esatto protocollo con il proprio medico, misurare le stesse cose e registrare i loro dati su Patients Like Me al di fuori di questo studio. A questo punto potreste chiedervi che cosa è successo. Beh, ci sono delle buone e delle cattive notizie. La buona notizia è che abbiamo arruolato molto velocemente. 50 persone sono entrate nello studio in poco più di 5 mesi. Anche se la popolazione che abbiamo iscritto era molto più avanzata di quella di altri studi a cui ho partecipato, la ritenzione e l'adesione sono state molto alte. La maggior parte dei pazienti che ha iniziato lo studio è rimasta fedele e ha fatto tutto quello che abbiamo chiesto loro di fare. Purtroppo non abbiamo trovato alcuna prova che il Lunazin abbia modificato l'acetilazione degli stoni o che abbia cambiato la progressione della SLA di qualcuno. Quindi concludiamo che la mancanza di efficacia del Lunazin è deludente, ma questo tipo di studio potrebbe giustificare un altro studio con un metodo diverso. Abbiamo avuto il più alto tasso di iscrizione mai registrato ad uno studio sulla SLA. Come detto, si trattava di una popolazione molto diversa che riflette molto di più le persone che vengono nella nostra clinica. Quindi, nel caso si trovasse qualcosa di positivo in un altro studio come questo, si potrebbe essere molto più sicuri che l'effetto si possa generalizzare per la maggior parte dei pazienti che vediamo.
È un peccato per il risultato principale dello studio clinico, ma devo dire che questa idea dello studio virtuale è eccezionale. È stato davvero bello che lei e il suo team abbiate pubblicato online le dosi e praticamente l'intero protocollo. L'ho preso in prestito per alcuni pazienti e tutto è andato benissimo e sembra, come lei ha detto, che sarebbe un ottimo modo per realizzare uno studio in modo rapido. È stato molto dispendioso o, al contrario, si è trattato di un modo piuttosto efficiente e relativamente economico per realizzare una sperimentazione? Cosa ne dice?
Sì, allora, come lei sa, la maggior parte degli studi clinici di fase iniziale costano $1 milione o più. Questo ci è costato poco più di $200.000. Penso che sia stato piuttosto efficiente per quello che riguarda le risorse e anche in parte perché non abbiamo avuto molte visite in presenza dove avremmo dovuto pagare il tempo dei coordinatori, dei ricercatori e via dicendo.
E quindi lei ha abbinato ogni individuo che è stato selezionato con 3 pazienti simili in termini di velocità di progressione che erano presenti in un database di storia naturale. È così che avete proceduto?
Sì, nel database Patients Like Me. In realtà questo è un metodo che è stato inventato proprio da Patients Like Me e venne usato per predire cosa sarebbe successo nei nostri studi del litio. Se si ricorda, un paio di anni fa abbiamo fatto uno studio sul litio. Patients Like Me aveva 5 gruppi da tutto il mondo che stavano facendo studi sul litio e fece uno studio virtuale. In seguito, compararono le persone che erano sul loro sito e prendevano il litio e li abbinarono a dei controlli storici usando il medesimo algoritmo. Mostrarono che non c'era una differenza significativa e predissero che le sperimentazioni sul litio non avrebbero funzionato. Ed ecco, un paio d'anni dopo, tutti e 5 i gruppi arrivarono alla medesima conclusione, che il litio non funzionava, almeno per quanto riguardava la generale popolazione affetta da SLA.
Ok, ma allora perché attualmente non si sta seguendo maggiormente questa strategia?
È un'ottima domanda, dottor Burns. Penso che ci saranno sempre più studi clinici di questo tipo. Non so se sostituiranno mai completamente il tradizionale studio clinico randomizzato in doppio cieco con placebo per quanto riguarda un gruppo come l'FDA.
No, ovviamente, sono d'accordo con lei, dottor Bedlack. Ma se non riesci ad entrare in un studio clinico, abbiamo indicato come Patients Like Me sia un ottimo sito dove registrare i propri dati personali e sono d'accordo. Ma sembra che se ci si potesse organizzare meglio, si potrebbero effettuare 5 sperimentazioni simultaneamente con Patients Like Me. Cosa mi sto perdendo? Devo essere ingenuo? Qualcosa mi sta sfuggendo. Bisognerebbe tutti essere d'accordo su una stessa dose. Perché non dovrebbe essere possibile?
No, penso che dovrebbe succedere e sto già cercando di farlo succedere. Mi sto già preparando a fare una sperimentazione con la curcumina, che sarà ancora più incentrata sui pazienti della sperimentazione con il Lunazin. Non ci saranno visite nel mio studio con la curcumina, tutto sarà virtuale. Per i biomarcatori che dovrò raccogliere, manderò dei kit a casa dei pazienti, così potranno essi stessi raccogliere i biomarcatori e rimandarmi i campioni di urina e feci di cui ho bisogno. Non saranno necessarie visite. Sto cercando di essere d'esempio e penso che si vedranno sempre più ricercatori fare degli studi pilota come questo. Tutto inizia sempre con dell'interesse e delle risorse. Io sono stato abbastanza fortunato da non solo essere interessato, ma anche da avere il supporto di alcune organizzazioni facoltose. Una in particolare, la LVH ALS Foundation, è venuta da me e ha detto: «Vogliamo supportare alcune delle tue idee. Vogliamo darti i fondi per fare lo studio del Lunazin di cui hai parlato». Io gli ho detto di cosa ci sarebbe stato bisogno e ho stilato un costo, e loro mi hanno firmato un assegno. Ora ho i fondi per il mio studio con la curcumina, ma ci vorranno delle persone abbastanza motivate per andare a cercare i fondi e affrontare tutti gli stadi necessari per far partire queste sperimentazioni. Penso sia la cosa giusta da fare per i pazienti. Loro vogliono fare parte di questo tipo di studi, quindi spero di vederne molti di più nei prossimi anni.
Giusto. Se non entra in uno studio randomizzato o in una sperimentazione di ricerca, questa sembrerebbe essere una buona alternativa.
Esatto. Anche se in realtà penso che sia solo in parte per chi non riesce ad entrare. Alcune persone non vogliono proprio partecipare a quel tipo di studi. Devo essere onesto quando un paziente mi dice: questo potrebbe essere l'unico studio in cui potrò entrare nella mia vita. Se ho solo una possibilità, non sono interessato a correre il rischio del placebo. Lo capisco. La mia parte da scienziato capisce perché alla fine avremo sempre bisogno di quel tipo di sperimentazione per sapere se qualcosa funzioni o meno. Voglio avere la possibilità di offrire alle persone entrambi i tipi di studio, così tutti possono avere l'opportunità di partecipare a qualcosa.
Perfetto, ok. Allora, se sono un paziente o una persona cara di un paziente SLA, come potrei mantenermi aggiornato su ciò che accade in questo mondo di sperimentazioni virtuali?
In generale, il miglior posto dove cercare informazioni su tutti gli studi in corso è il sito www.clinicaltrials.gov. Se si è particolarmente interessati a questo tipo di studi che sto facendo, io pubblico le informazioni sul mio sito della Duke ALS Clinic e anche sul mio sito delle inversioni SLA, ALS Reversals. Quindi, ogni volta che si comincia un nuovo studio, lo pubblico su questi siti. Twitto anche con Duke ALS Clinic e pubblico nuovamente i protocolli. Penso che sia una parte importante continuare a pubblicare i protocolli non appena sono approvati dall'IRB, così tutte le persone in giro per il mondo che in ogni caso sperimenteranno in autonomia avranno almeno un po' di guida su come farlo.
Quindi le sperimentazioni dovrebbero essere registrate anche sul sito www.clinicaltrials.gov?
Sì, queste sperimentazioni sono registrate sul sito clinicaltrials.gov.
Queste sperimentazioni di cui stiamo parlando sono tutte sperimentazioni virtuali? Si potrebbe cercare su Google inserendo sperimentazioni virtuali SLA e probabilmente trovare qualche risultato?
Sì, probabilmente è possibile. Quella parola non finisce necessariamente in tutti questi tipi di sperimentazioni. Sicuramente se si cerca il nome del prodotto a cui si è interessati o se si ha il tempo di cercare fra tutte le sperimentazioni aperte su clinicaltrials.gov, si può vedere immediatamente cosa ti chiedono di fare. Quindi, se si è interessati ad una sperimentazione senza troppe visite, si possono scegliere quelle sul sito.
Ok, ora, dottor Bedlack, avevo intenzione di farle qualche domanda riguardo a costi, dosi, tollerabilità, rischi e comodità del Lunasin. Ma non so se sono domande rilevanti, dato che lo studio ha avuto esito negativo. Cosa ne pensa? Potremmo parlarne? I pazienti dovrebbero comunque considerarlo o dovrebbero dirigere le proprie energie altrove?
Farò solo due commenti. Il primo riguarda il rischio e la tollerabilità. Quando abbiamo cominciato questa sperimentazione pensavamo che il Lunasin fosse abbastanza sicuro. Era uno dei motivi per cui per noi era interessante. Gli effetti collaterali gastrointestinali sono stati sorprendentemente comuni durante la nostra sperimentazione, specialmente costipazione e senso di pienezza. Due pazienti della sperimentazione hanno avuto una costipazione talmente acuta da dover essere ricoverati. Non l'avevo mai visto prima in pazienti con SLA, tranne che in questa sperimentazione. Penso che siano stati i gravi effetti collaterali legati al Lunasin. 32 delle 50 persone che erano in questo studio hanno perso peso nel corso di un anno, una cosa che non ci piace vedere in pazienti con SLA perché potrebbe essere sintomo di una progressione accelerata della malattia. Quindi, dopo aver speso gli ultimi 3 anni lavorando su questa sperimentazione, sono ora piuttosto convinto nel dire ai miei pazienti di non prendere il Lunasin per la loro SLA. Quindi, torno a tutto a cosa sia successo con quel paziente, perché Mike McDuff è migliorato. Penso che ci sia un'altra spiegazione. Al momento della registrazione di questo podcast, fino a novembre 2020, ho raccolto 47 cartelle cliniche di persone come lui che sembrano essere affetti da SLA e inaspettatamente sono migliorati, alcuni completamente guariti. Tutti hanno riacquistato una parte importante delle funzioni motorie perse e nessuno degli altri 47 stava prendendo il Lunasin quando è successo. In realtà stavano tutti facendo cose diverse, quindi la mia principale teoria su queste inversioni della SLA, come quella di Mike McDuff, è che deve esserci qualcosa di diverso in queste persone, probabilmente qualcosa di diverso geneticamente. Sto attualmente lavorando con il consorzio CREATE per testare questa ipotesi e abbiamo intenzione di sequenziare il genoma completo di questi 47 casi di inversioni.
Fantastico, fantastico. Ok, allora se un paziente prende il Lunasin, mi faccia presentare due scenari. Se qualcuno sta prendendo il Lunasin ora, e non ha notato nessun potenziale beneficio, sembra che probabilmente dovrebbe fermarsi. Lei è d'accordo?
Sì. Se un paziente con SLA lo sta prendendo per cercare di rallentare l'avanzamento della malattia, gli farei presente i risultati di questo studio. Ora, ci sono comunque altre ragioni per le quali alcune persone potrebbero prenderlo. Io ho ancora dei pazienti nella mia clinica che lo prendono perché dicono di sentirsi meglio, cosa contro la quale è difficile argomentare. Se ti senti meglio, a tuo agio con il farmaco e sei d'accordo con il prezzo, un regime come quello di Mike McDuff costa all'incirca $700 al mese. Quindi, se sei d'accordo con tutto questo, non sarò io a impedirti di prendere il farmaco, ma voglio solo che le persone sappiano che abbiamo fatto questa sperimentazione e che avevamo una domanda dopo la recensione di ALS Untangled. Abbiamo pensato che fosse importante spendere 3 anni per rispondervi. Con mia soddisfazione, vi abbiamo risposto. Non penso che il Lunazin sia in grado di rallentare la progressione della SLA.
Ok, grazie. Ancora una volta, in questa intervista ho parlato con il dottor Richard Bedlack dall'Università Duke.